This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Roger Podcast.
Ah, l'arte medievale. Solo Cristi, Madonne, Santi, Martiri, Santi Martiri.
Cosa ci fai ancora in pigiama?
Non ne sbagliamo.
Dai, che facciamo tardi. Dobbiamo partire per la nostra gita nel borgo medievale.
Vacci tu, stavolta non ci vengo. Mi sono informato. A Massa Marittima non c'è il mare.
Non ho mai detto che ci fosse.
Ma il nome è ingannevole. Pensavo che fosse come Milano Marittima, che non è a Milano, però ha il mare.
Ma è ottobre. Cosa ti interessa del mare? Non ti fai il bagno manco ad agosto se l'acqua non è calda?
Non vengo per principio.
Avanti, scopriamo le carte. Per principio toponomastico o per principio storico-artistico?
Non ci voglio venire a vedere un paese medievale e le sue espressioni storico-artistiche, che significa solo una serie infinita di Cristi e Madonne, e i crocifissi di legno del Dugento, e i trittici coi martiri morti male, e le Madonne anaffettive su foglia d'oro, e i santi sconosciuti coi plastici di Bruno Vespa in mano, e il Christus patiens con occhi chiusi, il Christus triumphans con occhi spalancati, il Cristo de qua, il Cristo de là.
Ok, fermati qui, che siamo a rischio blasfemia. Però, devo farti i complimenti, mio caro. Dietro quell'espressione catatonica quando andiamo per musei, esiste una mente permeabile all'iconografia. Sono quasi commossa.
Tu ti commuovi, a me viene da piangere, sono traumatizzato dal Medioevo.
In effetti, forse ho esagerato, ultimamente. Ma facciamo un ultimo sforzo, ti prometto che non vedremo nulla di religioso. Ci stai?
Come se avessi scelta.
Massa Marittima, fonte dell'abbondanza e l'albero della fecondità, 1265.
Che cos'è? Un lavatoio affrescato con gli archi a sesto acuto?
Non proprio un lavatoio, anche se le vasche quadrate un po' lo ricordano. Era la fonte principale di approvvigionamento d'acqua della città. Risale al 1265, come scritto nell'epigrafe, e fu creata per volontà del podestà pisano Ildibrandino. In origine le vasche erano colme d'acqua e le pareti della fonte tutte affrescate. Oggi ci rimane solo l'affresco meglio noto come Albero della Fecondità, scoperto quasi per caso una ventina di anni fa, perché era coperto da strati di intonaco e calcare. Avviciniamoci un po' per vedere meglio quest'albero così particolare.
Ma, vedi anche tu quello che vedo io?
Credo proprio di sì, ma per sicurezza, tu che vedi?
Vedo un albero frondoso e tra le foglie dei falli baldanzosi.
Confermo, vediamo la stessa cosa. È un'allegoria della fecondità.
Ma perché proprio i frutti fallici?
E perché no? Il frutto contiene il seme, che a sua volta feconda la terra generando abbondanza. Mi pare anzi una scelta piuttosto lineare.
Ma guarda quanti ce ne sono!
L'affresco è stato interpretato come un inno propiziatorio alla vita. Ai piedi dell'albero ci sono delle donne. Alcune chiacchierano, una sembra scacciare i corvi minacciosi. Più o meno tutte sono lì che cercano di raccogliere i frutti.
E guarda quelle due che se ne litigano uno. Si stanno letteralmente accapigliando se lo strappano di mano.
Ora, quest'opera è forse unica per la schiettezza e la peculiarità del tema dipinto. Almeno fin quando non ne verranno scoperte delle altre simili. Ma anche se fosse l'unica, ci servirebbe per smettere di pensare al Medioevo come un periodo di profondo bigottismo. L'uomo del Medioevo era sì permeato di parametri religiosi, ma li viveva anche in forma laica e sperimentale. L'idea istintiva che abbiamo del Medioevo come un periodo buio e mortifero è stata ampiamente sbugiardata da storici come Jacques Le Goff, che ci hanno restituito invece la realtà storica di un Medioevo pieno di curiosità, energia e fantasia. Potremmo dire che il Medioevo stesso era sperimentalismo. magari non raffinato come nel Rinascimento, magari non strutturato come nell'arte classica, ma vivo, vigoroso, fantasioso e fecondo.
Come questi falli.
Sì, come questi falli. Esistono, hanno una funzione pratica, ma anche simbolica, e quindi li riproduco e gli do un ruolo. Non è pornografia, è significato. E nessuno si stupisce o si vergogna di un significato.
In effetti non c'è malizia.
Eppure sono scene molto esplicite.
Ma devo dire che a guardarli i particolari sono quasi inquietanti, ma è vero. In chi guarda l'affresco suscita più meraviglia che morbosità.
Ecco, hai toccato il punto. La meraviglia. Per l'uomo del Medioevo il mondo era una specie di scatola magica, piena di cose mirabili, dove la fantasia, le scienze, l'ultraterreno e il terreno erano in continua comunicazione tra loro. E tutte le dimensioni avevano pari dignità.
La fantasia come dimensione?
Sì. Prendiamo i bestiari, ad esempio.
Cosa sono?
Sono dei cataloghi illustrati a mano, dei manoscritti miniati che contengono la descrizione di animali.
Un'enciclopedia zoologica?
Sì e no. Diciamo che contengono descrizioni di animali condite con riferimenti biblici, credenze popolari e spiegazioni moralizzanti. Centinaia di animali bislacchi e fantasiosi, disegnati e colorati, diventano specchio dell'uomo e della sua virtù o dei suoi vizi. E poco importa se sono animali del tutto bizzarri. Corpi di foche con ali di aquila e teste feline sono assolutamente plausibili.
Ma non esistono!
Ma l'uomo medievale se ne frega. Un po' come Walt Disney. Se puoi immaginarlo, puoi farlo. Tutto ciò che porta un significato è degno di essere rappresentato. E poi, tu sapevi com'era fatto un pangolino prima della pandemia?
No.
Nemmeno io. Mettiamo che il pangolino fosse diventato il simbolo della pandemia. Immagina che io non abbia internet e ti chieda come è fatto.
Guarda, non c'è bisogno che me l'immagini. Tu internet è come se non ce l'avessi per davvero.
Spiritoso, dicevo. Come me lo descriveresti a parole tue un pangolino?
Un mammifero un po' giurassico, un riccio ma fatto di squame, con la lingua da formichiere, le zampe ungulate tipo bradipo ma più piccole?
Ecco, pensa al disegno che potrei produrre io avendo a disposizione solo le tue parole. Raffigurerei gli elementi che mi hai detto e riempirei con la fantasia le descrizioni mancanti. Sarebbe sicuramente un disegno fantasioso, a partire da una descrizione di un animale reale. Ma a quel punto non ci frega tanto come è fatto il pangolino, ma ciò che simboleggia per noi. Ecco perché, nel Medioevo, le forme più strane hanno diritto di esistere accanto a quelle più razionali. Guarda lì in alto, sulla lunetta. C'è una sirena a due code.
Certo, è la sirena di Starbucks.
Sirena bicaudata o melusina, per la precisione. Starbucks la sceglie come logo, rimandando al concetto delle sirene ammaliatrici che seducevano i marinai per attirare i bevitori di caffè nei loro negozi. Ma anticamente la melusina era piuttosto un altro simbolo di fertilità, che per noi ora è forse di difficile interpretazione, ma che per un uomo dell'epoca era perfettamente intellegibile.
E scommetto che tu pure lo intelleggi benissimo.
Ti do qualche indizio. Siamo in un posto dove c'è l'acqua. L'acqua è vita, la vita è fecondità, la fecondità...
Sì, che al mercato mio padre comprò.
Ok, la faccio breve. Se l'acqua è vita e se è la donna che mette al mondo i figli, allora il simbolo massimo della fertilità è la donna delle acque, cioè la sirena. Anzi, una super sirena, perché ha due code. E sono certa che non ti sfuggirà la posizione delle sue code.
Sono divaricate.
Eh già, e non è un caso. Perché non farle accavallate o unite o intrecciate, ma scegliere di farle ampiamente aperte?
Ti prego, lo posso dire?
Vai, è il tuo momento.
Per farcela vedere.
Proprio così. Le code rimandano alle gambe femminili aperte nell'atto di mostrarci la sacra porta della vita. Un po' come una partoriente.
Esplicito come simbolo.
Infatti, era piuttosto chiaro e diffuso e ti dirò di più. Si trovava anche scolpito su archi o capitelli delle chiese, per dire che la fede ti rigenera, ti dà nuova vita.
Erano senza pudori, eh?
Te l'ho detto che non c'erano solo Cristi e Madonne. Stereotipart ritorna la prossima settimana con un nuovo cliché tutto da demolire. Se volete suggerirci altri stereotipi artistici in cui vi siete imbattuti, scrivete a stereotypart@roger-podcast.com.
Stereotype Art è una serie originale Roger, ideata da Chiara Attanasio e Morena Rossi. I testi sono di Chiara Attanasio, con la collaborazione di Morena Rossi, Max Zaccagnini, Mary Carrer, Benedetta Drago, Alice Lopresti. Produzione di Carlotta Longo per Roger, la fabbrica delle storie. Sound design di Simone Pavan.